Andiamo al Salmo 121.
Oh bello, scella marotta.
E leggiamo i versetti dall'1 all'8. Scusate un secondo.
Dall'1 alla vita.
No, scusate un attimo, forse c'è Valentina. Ma chi era Valentina? No. Beh, scusate.
121. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è la tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Amen.
Amen. Poi vado al Salmo, sempre il Salmo 56, versetto 4. Essi distorcono continuamente le mie parole. Tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Scusate, ho letto quello sotto. Quando avrò paura, ecco, quando... leggo dal 3. Quando avrò paura, confiderò in te. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Ecco. Allora, abbiamo letto adesso il Salmo 121, è il Salmo di un uomo che vaga nella sua vita, ma di un uomo che conosce l'Eterno. E cerca questo aiuto e alza gli occhi ai monti, dice da dove verrà questo aiuto, perché l'uomo si trova in tutte queste problematiche e ha bisogno d'aiuto, e questo è una costante, ha bisogno d'aiuto tutti i giorni, ecco. Ma coloro che abbiamo visto che il cui sguardo del Signore è posato su di loro non permetterà che il loro piede vacilli. E perché ti proteggerà dal sole di giorno, e il giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte, perché l'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita, l'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Che benedizione, fratelli e sorelle. Che benedizione. Sono troppe le cose che noi non capiamo, perché io ripeto e dico e ho detto tante volte in tante occasioni come quanto noi non riusciamo a comprendere quello che Dio ha fatto, quello che tanto che sono profonde le sue, non solo le sue vie, ma noi non riusciamo a comprendere perché siamo superficiali. Ma non è una scusa, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo cercare fino in fondo veramente il valore di quello che Dio ha fatto per ognuno di noi, e l'ha fatto per il mondo intero. E vedete, la vita lo sappiamo tutti, è fatta di lotte, Perché ci sono queste lotte? Ecco, queste lotte ci sono perché sappiamo che le difficoltà sono state create dalla disobbedienza dell'uomo, non da altro. E c'è tutta una storia in questo. E quindi ci troviamo, pur conoscendo quello che Dio ha fatto per noi, tante volte ci troviamo distanti da questo. Quindi ci troviamo in mezzo a un bosco folto, grande, sapete, una foresta. Mi vengono in mente le parole del poeta Dante Alighieri. Sapete, tutti quanti noi sappiamo cosa dice nel primo canto dell'Inferno, nella Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ecco, è così che succede spesso anche nella nostra vita. Nella nostra vita di credenti siamo smarriti. Siamo smarriti tutti i giorni, viviamo nell'incertezza, perché così è. E allora, ecco, alzo gli occhi al cielo, come dice, se da dove mi verrà l'aiuto? Ma non scambiamo queste parole e questi versi per riportare sempre qui il tutto e nella vita terrena, perché questo è l'errore tragico che facciamo. Questo è l'errore tragico che facciamo. Perché questo smarrimento ci coglie e mentre ci muoviamo nei meandri della vita, il futuro ci pare come una selva oscura. È così? Qualcuno può dire che non è così? Quanti timori passano dal cuore di ognuno di noi tutti, di ogni genere? E tante volte ci chiediamo se veramente abbiamo intrapreso la via giusta, se veramente questa proposta che abbiamo accolto, questa ricerca di Dio, vedendo che poi invece lui è lui che è venuto a cercarci. Ci chiediamo spesso se questo, Signore, ma mi sento abbandonato. Quante volte proviamo, mi sento smarrito. Eppure dimentichiamo tutto quello che Dio ha fatto per ognuno di noi, perché noi siamo superficiali e noi consumiamo. Io torno a ripetere questa parola, l'ho ripetuta in tanti culti. Consumiamo la nostra vita, consumiamo i giorni che passano, ma senza toccare a fondo la via della salvezza, quello che praticamente Dio ha fatto per noi. Se non lo cogliamo a fondo rimangono solo delle parole vuote. E allora vedete, è una frase non copiata ovviamente, una frase che mi è sorta il cuore durante la preparazione del culto. L'incognita del domani diventa la stanchezza dell'oggi. E questa è una cosa che ci stanca. E sappiamo che non possiamo fare diversamente, perché questo noi siamo collocati nel tempo e quindi non conosciamo il domani, perché il domani non è eterno e noi non siamo eterni. se non nel piano e nel cuore di Dio. Allora è questo che ci stanca, le lotte. Non sapere domani che cosa succede. Mio figlio va a scuola, mio figlio può farsi male con la macchina, mio figlio o mia figlia ovviamente. Ci sono tante, mia figlia può finire in mano a dei violenti, a degli approfittatori, e insomma le preoccupazioni sono sempre alla portata di mano, ogni giorno, ogni ora della nostra vita. Poi i nostri pensieri vanno al di là, si estendono al di qua, esattamente come in una selva oscura, dove vorremmo la certezza, ma sappiamo che questa certezza viene solo da Dio. Vedete, questo è un esercizio che facciamo tutti i giorni. Chi può negarlo questo? C'è qualcuno di voi o di noi che può negare questo? E camminare stanca, cari fratelli e sorelle. Sapete? Poi se uno diventa vecchio, sempre tutti i giorni, la strada è lunga e... ma non hai un'altra scelta. Quando si intraprende la via, che è stata la via del deserto, vi ricorderete, di questo passaggio dove non c'era latte e miele, c'erano pietre, rocce, montagne enormi nel deserto, ma montagne senza alberi, di sabbia, qualche arbusto, forse, e allora si cerca un'oasi, ma non possiamo fermarci, sappiamo che se ci fermiamo moriamo in questo deserto. E questo è, e queste difficoltà della vita non sono create dal Signore, queste difficoltà le abbiamo create noi stessi, cari fratelli e sorelle. La vita, lo abbiamo sempre detto e lo stiamo ripetendo anche questa mattina, è una lotta. Quanti sono stanchi di lottare? Io credo che per un motivo o per un altro queste lotte sono nostre preoccupazioni. Quanti sono stanchi di lottare, che hanno problemi magari sul lavoro, hanno problemi altri neanche sul lavoro perché non c'hanno manco il lavoro. E quanta miseria e quante preoccupazioni che ci sono nel mondo. A volte per ottenere un minimo, una piccola soddisfazione, per essere considerati un minimo, per avere un qualcosa che magari pensiamo ci possa far vivere meglio, e questo qualcosa può essere un qualcosa di materiale, ma poi una volta che ce l'abbiamo, abbiamo anche la paura che ce lo rubino, no? Che si possa rompere, che si possa guastare, ma insomma, ma non c'è un momento di tranquillità. Eppure il Signore Gesù ci ha detto di non farci dei tesori sulla terra, no? Dice, non siate preoccupati di nessuna cosa, perché questi tesori sulla terra sappiamo che sono divorati dal tempo, dalla ruggine, divorati da ogni cosa. Quanti sono stanchi di lottare, cari fratelli e sorelle? Sono stanchi di lottare perché non hanno la certezza. Poi la certezza, quando possiedi una cosa e sai che quella cosa è per sempre. Allora, a volte per ottenere un minimo, dicevo prima, che ogni uomo dovrebbe avere il diritto, e sto parlando anche delle cose non futili, ma anche dell'alimentazione, che è un diritto che deve avere ogni uomo, è una coperta che lo copra dal freddo. E qualcuno dice che siamo troppi sulla terra, ben sapendo che questo non è vero, perché sappiamo che la terra produce almeno 7 volte tanto e può produrre ancora di più della sua popolazione, quindi sono tutte menzogne. Ma ogni uomo non dovrebbe morire di fame, ogni bambino non dovrebbe soffrire. Sono ridicole queste pubblicità che chiedono con i nostri così pochi euro salvare la vita di un bambino, eccetera. Certo, dice, ma stiamo parlando di ipocrisia assoluta, perché la colpa non è né del bambino né della sua famiglia. Sappiamo bene che la colpa è dell'uomo. Ma sappiamo che non è Dio che toglie il diritto all'uomo. E questa è una cosa che la dobbiamo ribadire con forza agli altri. Non è Dio che toglie il diritto all'uomo, ma è l'uomo stesso che toglie il diritto ad altri uomini. Questo è da scrivere, da sottolineare, perché nonostante tutto noi colpevolizziamo ancora il Signore di qualche cosa. Beh, ancora noi che diciamo, ma io potrei avere questo e ancora potrei avere quest'altro che non ho, perché Dio non mi dà neanche questo o non mi aggiunge quest'altro? Beh, nel nostro cammino ci troviamo spesso, anzi ogni giorno, davanti a delle scelte. Ogni giorno ci troviamo davanti a queste scelte, non veniamoci a raccontare. Ma queste scelte per far cosa? Per tirare la carretta, si dice, no? E questo era un senso un po' colorato del linguaggio napoletano. Tirare la carretta significa, meglio, per il sostentamento del corpo, per far vivere questo corpo. Qualcuno dice questo cadavere, sempre più stanco. Ovviamente i giovani queste cose ancora non le possono capire, ma anche loro hanno il loro stress, hanno sicuramente i loro problemi, hanno le loro, si fanno le loro domande, le loro interrogazioni sono tante, ma loro, diciamo, hanno ancora una forza corporale che noi ormai, almeno io parlo di gente che è un po' più avanti negli anni, noi questa energia sappiamo che non ce l'abbiamo più. Ecco, sappiamo benissimo che uno sportivo dopo un po', quando supera i 30 anni, già comincia ad essere dichiarato vecchio, no? E allora questo corpo, che sappiamo che ha dei limiti, e questi limiti sono creati dal peccato. La gente pensa che Dio ha fatto il mondo così perché il mondo debba soffrire, che perché l'uomo debba soffrire. Ma Dio non ha colpa alcuna in tutto questo. Se uno si ammala, non ha colpa. Non ha nessuna colpa, di nessun genere. Vi ricordate Giobbe? Allora, strada facendo, vedete, si aggiungono, oltre ai nostri problemi quotidiani, i problemi di salute, che sono le malattie, alcune possono essere più o meno gravi, che fanno diventare sempre più pesante con il trascorrere del tempo, gli anni, del nostro carretto e anche i giorni. Ma noi un giorno abbiamo risposto a una chiamata, se questo è vero. Abbiamo risposto a una chiamata, abbiamo alzato gli occhi al cielo, come dice il Salmo 121. Da dove mi verrà l'aiuto? Ecco, ho alzato gli occhi ai monti e poi guardo il cielo, mi spavento quanto è alto. E lì so che i pensieri di Dio sono alti e più alti, come sono alti i cieli rispetto alla terra, e che li può misurare nessuno. Ma noi un giorno abbiamo risposto a questa chiamata. Ma il credente, vedete, rispetto al mondo ha un'arma in più. veramente ha un'arma, è l'unica arma, che è la fede in Dio. Ha questa risposta che gli altri non hanno, e l'aiuto di Dio che lo soccorre. A volte vi sembrerà strana questa cosa, e adesso poi arriveremo anche a quello che abbiamo letto. Sembra strana questa cosa, che Dio ci soccorre attraverso le varie prove. Ma com'è possibile? Ma secondo voi Dio deve provare la nostra fede? Non sa come siamo, che problemi abbiamo? Ma certo che lo sa. E sto dicendo quasi sembra un controsenso, dire che Dio ci aiuta e ci soccorre proprio attraverso le prove, le varie prove che vengono nella nostra vita e possono essere più svariate, dal lavoro alla malattia, che sono le cose peggiori, ma ci soccorre. E qual è questo soccorso? Affinché esca, ecco fratelli e sorelle, affinché esca dalla sua vita, dalla vita del credente, il veleno mortifero del peccato. Il veleno mortifero del peccato, perché l'abbiamo visto adesso in Marco, l'abbiamo visto. Un secondo, ecco qua. Abbiamo visto in Marco che il Signore dice, e parla naturalmente di coloro che non hanno malizia, di coloro che non hanno malizia, e che chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e gli fosse gettato, e che fosse gettato in mare. Ma che Gesù è questo? Che Gesù è questo? Sapete, l'uomo nasce innocente, benché abbia ereditato il peccato. Ma poi a un certo punto vediamo che man mano cresce questo peccato, cresce con lui, cominciano le menzogne, a volte per difendersi, soprattutto per difendersi all'inizio, poi man mano diventano un'altra cosa. Ma quando si è innocenti, il Signore vuole questo, dice che chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me. Ora, se la tua mano è occasione di peccato, perché ti fa rubare, perché allora tagliala, è meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Genna. Non sta dicendo che poi sarai nell'eternità senza una mano, non sta dicendo questo, no? E nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Quindi dimentichiamoci che dopo la morte, per chi non ha accettato il Signore, ci sarà, dice, tanto non c'è niente. No, no, c'è scritto chiaro che il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. È terribile banalizzare la parola di Dio. E continua. E dopo faremo una domanda. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. Cioè, tagliare un piede. Pensate un attimino. Cosa significa? È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Genna, che è nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. È così continuo. E poi alla fine ci parla del sale, che è proprio l'unzione della fede, no? Che se tu vedi che un cibo manca di sale, poi ha bisogno per dargli quel giusto sapore di salarlo, ma se quel sale perde il sapore, gliene puoi mettere 5 kg sopra, che non farà l'effetto che deve fare. Ecco perché questo è. Il sale è buono, vedi? Ma se il sale diviene insipido, che cosa gli darà sapore? Se noi perdiamo il senso della nostra fede e questo non ha più effetto in noi, come potremmo salare il sale? Anche perché il sapore del sale l'ha creato il Signore, come tutte le altre cose. Allora abbiate del sale in voi stessi, ecco. Quindi, e state in pace gli uni con gli altri. Ma chiunque può capire queste parole del Signore, può interpretarle dicendo appunto che, ma come? È meglio che io perdo un occhio. Ma non è meglio che io pecco anziché perdere un occhio? Ma non è così? E allora, vedete, ora torno al veleno mortifero di prima, quando dicevo che anche le prove, Dio ci soccorre anche attraverso le prove. Ma come? Perché tutti pensano che Dio ci mette le prove per farci avere dei tranelli. Cioè, ma insomma, io faccio fatica a capire questa cosa qua. C'è scritto che Dio non tenta nessuno. Non c'è scritto così? Esatto. E allora, se è così, allora io sono convinto. C'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E quindi sono convinto che anche le prove, le difficoltà, se tu credi, Dio ti soccorre anche attraverso di quelle. Come? Ci devo essere soccorso attraverso una difficoltà? Adesso lo vediamo. Ora facciamo un'ipotesi, che è poca ipotesi perché è una realtà che prima o poi, ahimè, ci coglie. Io non auguro mai questo a nessuno, ma se viene da Dio, è bene che sia così. Allora, questo per far uscire il veleno mortifero del peccato. Piuttosto, tagliati una mano, getta il tuo occhio, ma non restare con il peccato. Perché sta dicendo, ora tu stai male, ed è normale che tu chieda a Dio l'aiuto. Questo è normale, ed è giusto, affinché il dolore, la sofferenza in te, certe volte ci sono delle sofferenze provocate da una malattia, dal male, che sono insopportabili. Eppure, ed è normale che tu preghi il Signore perché si calmi questa sofferenza. Ma facciamo un'ipotesi, e questa è una domanda fatta ad ognuno di noi. Se tu dovessi scegliere tra la guarigione fisica del corpo e il perdono per la guarigione del tuo peccato, che cosa sceglieresti? Quale delle due sceglieresti? Sei posto davanti a una scelta. Questa è una domanda cruciale e seria. Non è un indovinello. È una domanda che è posta ad ognuno di noi. Cosa sceglieresti? È qui che il Signore ci fa capire, prova la nostra fede. Prova la nostra fede. Cosa sceglieresti? Sei tu che devi rispondere, cara sorella, caro fratello. Sei tu che devi rispondere. Ecco, poi andiamo a leggere. Il Signore dice, no, è meglio che tu perda un occhio, piuttosto che non entrare nella vita eterna. Perché è l'unica cosa, l'unico motivo per il quale noi siamo l'esistenza. perché noi viviamo. Perché? Allora continuiamo a scandalizzare il nostro prossimo, anziché essere ad esempio, noi stessi. Quindi cerchiamo di vagliare bene che cosa noi sceglieremo di fare. Vedete, Gesù parla di scandali. Chi scandalizzerà uno di questi piccoli? Cioè, solo ieri vi ho girato un filmato, tanto per intenderci. Vedete, oggi gli scandali non esistono più. Cioè, lo scandalo, che cos'è lo scandalo? Non c'è più uno scandalo, perché tutto è lecito. Tutto è un diritto. Vedete cosa muove questa filosofia? C'è sempre il non limite in queste filosofie perverse. Non c'è un limite. E dove non c'è un limite non c'è un diritto. E dove non c'è un diritto non c'è neanche un dovere. Quindi c'è il dissolvimento totale di ogni forma di equilibrio morale. E non c'è più freno. Non c'è più freno, non c'è più nulla. Anzi, lo scandalo, oggi come oggi, e lo sapete meglio di me, diventa un vantaggio, a discapito però dei più deboli, di quelli che non si possono difendere. E ieri avevo mandato un esempio, quelli sono i bambini e compagnia. Quindi potremmo continuare, capito? Ma la filosofia di fondo è che gli scandali per il mondo, cioè se tu parli però la scandalo, cioè, vedrete che un po' per volta la metteranno al bando. Non possono più essere gli scandali. Ma tutto è lecito. Ma è più che lecito. E, anzi, lo scandalo è un diritto. Anzi, lo scandalo diventa un vantaggio. Perché io più mi mostro trasgressivo e più sono considerato dagli altri. Perché più sono un bullo in questo modo, più sono strafottente, più sono tatuato, più sono, cioè, più so, cioè capisci? Più mi infilo degli aghi nella bocca, mi taglio la lingua e tutte le cose che conosciamo benissimo. Non c'è limite a questo orrore, a questa, altro che tagliarsi la lingua perché ti fa peccare. No. Non è così, queste persone non credono questo. Tutto questo sembra a discapito dei più deboli, di quelli che non possono difendersi. E allora la domanda che si può fare uno del mondo, ma vedete, tante volte se la fanno anche i credenti. Perché Dio tace? Perché non interviene? E l'abbiamo visto in cose ben più pesanti, l'abbiamo visto nei campi di sterminio. L'abbiamo visto in tutta la sofferenza della storia. L'abbiamo visto nelle dittature, dove c'era un uomo solo al comando e tutti dovevano obbedire e non dovevi neanche pensare diversamente perché ti bruciavano sul posto con sofferenze indicibili. No? Dio ce ne guardi. Ma allora perché Dio tace davanti a tutta questa sofferenza? Perché non interviene? Vedete, c'è scritto perché egli si è riservato un giorno, il grande, terribile, spaventoso giorno dell'Eterno, con il quale giudicherà il mondo con giustizia. Queste non sono parole mie, sono parole scritte. Vedete, questo è un motivo. Ma poi c'è un altro. Dio non tace. Dio non tace perché Dio ha già parlato. Prima attraverso i suoi profeti, poi attraverso suo figlio. Gesù ha detto tutto, tutto è compiuto. E quindi che cosa succede? Che ora la palla è passata nelle mani dell'uomo. e abbiamo visto quale giustizia ha messo in opera, di quale giustizia è capace l'uomo. Questa è la giustizia dell'uomo, no? I campi di sterminio, i soprusi, la fame nel mondo. E possiamo continuare. Sofferenze indicibili, le sofferenze sui minori, create dalla separazione dei genitori, che si strappano i capelli, ma quelli sono adulti, che si accusano vicenda. E potremmo continuare. Perché non c'è la pace di Dio? Non hanno conosciuto il Signore e non sono disposti a retrocedere di un millimetro. E non guardano alla sofferenza degli innocenti. E il Signore lo dice: chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me? Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino che fosse gettata al mare. La sofferenza che si crea ai bambini sarà pagata talmente tanto che il Signore paragona questa sofferenza degli innocenti al fatto di che sarebbe stato meglio per lui, no? Che gli fosse legata una pietra da macina. Vi ricordate quelle pietre enormi che macinano l'olio, no? E fosse gettato in mare. Quindi che cosa ti spetta questo qua oltre a quello? Perché se tu sei gettato in mare da una pietra, stai lì, non ti vede nessuno, muori. Ma il fatto che poi il suo verme non si estinguerà, perché il loro verme non muore, il fuoco non si spegne, questa è l'ira di Dio. Allora, vedete, Dio non tace, Dio ha già parlato, prima attraverso i suoi profeti, poi attraverso suo figlio. Ora la palla è passata a noi e c'è ancora chi di noi scommette sugli uomini. Ma no, io non ci credo più, da un pezzo che non ci credo più. Vagliate gli spiriti se sono da Dio. Ora, capite, tutto il male che l'uomo ha fatto non resterà senza risposta. Qualcuno è convinto che resterà senza risposta. Vedete, i tempi di Noè sono i nostri. Questi sono i tempi di Noè. Ve li ricordate? Basta leggere il capitolo 6 della Genesi, l'abbiamo visto in altre occasioni, del quale la malvagità era talmente grande degli uomini che Dio si era pentito di fare l'uomo sulla terra. Ma di che cosa stiamo parlando? E oggi sono questi i tempi dell'insensibilità totale. Ecco, potremmo continuare per delle ore, ma le ingiustizie dell'uomo sono talmente tante che non avremo tempo di elencarle passando tutta la vita. Questi sono i tempi di Noè, e Gesù ci ha messo in guardia che quando egli ritornerà sarà come i tempi di Noè. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, moglie per dire, tra virgolette, si costruiva e tutto il resto. Dici, ma allora non possiamo costruirci, ma no, nel Signore puoi fare ogni cosa. I tempi di Noè sono i nostri, del quale Dio si era pentito di aver creato l'uomo sulla terra. E oggi vediamo tutto questo, il commercio dei corpi, sono orrori senza fine, orrori senza fine. Si era pentito di aver creato l'uomo sulla terra, del quale si addolorò grandemente, così c'è scritto. È vero o no? Allora Dio ha dato una risposta e crea una via d'uscita all'uomo. Vedi? L'uomo è senza risposta, l'abbiamo visto nel punto passato. Ma Dio ci ha dato una risposta. E se ci avesse dato la sua retribuzione invece, subito, come la diede ad Adamo ed Eva, ma ancora li fece vivere, con le difficoltà, perché sennò il mondo non sarebbe più esistito e non ci sarebbe stata più salvezza, neanche per noi. Quindi Dio è stato misericordioso ancora per il loro peccato e già da allora aveva preparato la salvezza per tutti quelli che sarebbero venuti poi nel suo figlio. E nel capitolo 3 di Genesi, al versetto 15, è scritto chiaro. Se ci avesse dato la sua retribuzione oggi qui sulla terra per ogni trasgressione che abbiamo compiuto, certamente saremmo finiti già nell'oblio che c'era già da prima della creazione. Immaginate cosa c'era prima della creazione. Cosa c'era? C'era qualcosa. Certo, c'era il Signore, perché Egli crea ogni cosa. In sé era chiusa ogni cosa. E noi saremmo finiti in quell'oblio della non esistenza. Ora siamo venuti all'esistenza e in un modo o nell'altro risponderemo al Signore. Ora dobbiamo sapere, e questo che ci vuole dire il Signore, anche questa mattina. Ora dobbiamo sapere che la malattia più grave non è il cancro, non è la lebbra, ma è il peccato. Questa è la malattia più grande, perché quella ti porta alla morte di sicuro. Se tu muori con un cancro, ma da credente, tu vai nella vita eterna. Tu vai nella vita eterna. E questa è la differenza, cioè questa è la differenza di cui Gesù ci sta parlando. Prima di andartene, fai la pace con Dio. Oggi, adesso, non aspettare domani. Vedi, se la tua mano è occasione di peccato, tagliala. Quindi il Signore ritiene più importante la gravità del peccato che un occhio, una parte del corpo, alla quale noi diamo un'importanza estrema. Gesù diceva che i sepolcri erano belli di fuori, imbiancati, ma dentro erano pieni del degrado, del disfacimento della parte organica dell'uomo, no? E di quelle ossa che poi. Dice, ma quello è un uomo, quando le prendi sono quattro ossicine che le tiri su. Vedi oggi cosa fanno nei cimiteri, che poi se le mettono in queste scatole, non c'è più niente, c'è. Dice, ma questo cos'è un uomo? Vedi, nessuno scandalizzi questi piccoli, che sono innocenti e che credono in Dio. Perché se non assumiamo la loro innocenza, ce lo dice sempre il Signore, se voi non sarete come piccoli bambini, non erediterete il regno dei cieli. Entreremo nel fuoco inestinguibile. Allora, in questa selva oscura di paure, di indecisioni, da dove mi viene l'aiuto? Da dove mi viene l'aiuto? Ecco, noi abbiamo un aiuto grande, il quale ha provveduto il Signore stesso. Non la nostra intelligenza ci ha portati a Lui. Non ci ha portati la nostra intelligenza a Lui. Ma il Signore ha avuto pietà di noi. L'ha avuta subito da Adamo fino ai giorni nostri. Sempre ha avuto pietà di noi, della sua creatura, sapendo che l'uomo non è che un vapore che appare per un po' di tempo e poi scompare. È scritto così. E potremo adorare per questo. L'aiuto mi verrà da Dio stesso, che vuole salvarmi e cancellare i miei peccati. C'è questa costante in tutta la Bibbia. Non possiamo parlare di altro, perché questa è la costante. E facciamo fatica a capire. Ma tu, uomo, deve distinguere ogni giorno che il peccato è insopportabile agli occhi di Dio. È insopportabile, cari fratelli e sorelle. Perché è insopportabile? Perché gli è costata la morte del figlio. È insopportabile per questo motivo. No, no. Cioè, tu mi hai ucciso il figlio. Siamo stati noi. Non avete ancora capito questo. Ma tanto, sai. No. Se uno non capisce questo, non capisce nessun'altra cosa. Perché è insopportabile per questo fatto. È costata la morte del figlio innocente. Gesù è l'unico innocente che è venuto sulla terra. E non ha mai peccato. Voi siete stati comprati a caro prezzo. Questo è scritto e questo ce lo dimentichiamo. Con il sangue prezioso del figlio. Ecco la profondità. E se non capiamo questo, se non capiamo questo non riusciamo a capire l'amore di Dio. Però noi dobbiamo immedesimarci, perché sai, ma Dio è Dio, e Gesù Cristo è venuto per soffrire. E beh, bravo, bella, bella, bella cosa. Povero Signore nostro, povero Signore nostro. Cosa ha dovuto sopportare per salvarci? Cosa ha dovuto sopportare? Egli innocente. Per salvare tutti noi. Ma lui stesso lo dice, ora non c'è nessuno che ha amore più grande. Per chi dà la vita per i propri amici. E lui l'ha fatto per i suoi nemici. Perché finché pecchiamo, noi siamo suoi nemici. E invece egli l'ha fatto per noi, per i suoi nemici. Ma se noi non capiamo quello che egli ha fatto veramente, e quanto è prezioso il suo sangue, che ci ha riscattati per darci la libertà e per darci la vita eterna, se noi non capiamo questo, quanto è costato, non capiamo perché è insopportabile il peccato agli occhi di Dio. È insopportabile perché gli è costata la morte del figlio innocente che si è incarnato. Forse adesso lo capiamo un po' di più, ma questo deve essere una costante da ricordarci tutti i giorni. Voi siete stati comprati a caro prezzo. Sono parole che poi dimentichiamo. Perché siamo superficiali, perché abbiamo tutte le nostre cose da fare, dobbiamo correre di qua, di là, non abbiamo tempo. Occhio, perché c'è scritto, come scamperete voi se trascuriamo una così grande salvezza? E allora, ecco perché il peccato è insopportabile, ecco perché se tu perdi una mano e muori, ma non hai peccato perché hai confessato i tuoi. Tu vai nella vita eterna. Qui non avrai una mano solo, ce la farai tutte e due, con un corpo completamente nuovo che il Signore ci darà. C'è qualcuno che mette in dubbio questo? Allora, voi siete stati comprati a caro prezzo. Ora ognuno tenga conto tutti i giorni di questo prezzo. Tutti i giorni. Perché tutto il resto della religione, e facciamo qua e cantiamo di là, sono tutte barzellette. Se uno non capisce questo, non lo fa proprio, tutto il resto non serve a niente. È una religione vana, inutile, senza senso. I riti non servono a nulla. Cosa se ne fa il Signore di queste processioni assurde? Con questi vestiti paramenti da pagliacci? Da fare queste cose su tutti dei pagliacci. Non c'è E non parlo solo del mondo cattolico, ma anche del mondo evangelico, perché anche lì, certo, magari non portano le statue, ma ci sono altre cose di cui si dà un'importanza enorme, la teologia, di questo, di quello, di quell'altro. Quale teologia? Questo è il succo della questione. Di quale teologia stiamo parlando? Questo è il succo del Vangelo. Chi crede in questo è salvato. È salvato perché è passato dalla morte alla vita. Il resto sono tutte barzellette. E allora possiamo concludere con una preghiera. Signore nostro e Padre Celeste, fa che non cadiamo nello sconforto, perché noi cadiamo nello sconforto perché ci dimentichiamo che cosa ha fatto Dio per noi. Poi quando ce lo ricordiamo, o qualcuno ce lo ricorda, ora prendiamo di nuovo, ci animiamo, no? Perché allora è un po' come l'acqua che viene data a una pianticella che sta morendo perché è senza acqua. Sta morendo perché è senza acqua. Ecco, la parola di Dio è come l'acqua per il mondo, per le sue pianticelle. Se noi restiamo senza questa parola, noi ci secchiamo. E vedete che arriviamo a questo sconforto perché noi non abbiamo comunione con Dio. Noi leggiamo per cercare di capire ma questa non è la comunione con Dio. La comunione con Dio è aver accettato profondamente e aver compreso il costo del suo figlio innocente ed aver compreso perché è insopportabile anche il ben minimo peccato davanti a Gesù. Non sono le nostre ricerche teologiche, scientifiche, quello voleva dire questo. Ma di cosa siamo? Ma davanti a questa cosa qua crolla tutto. Cioè tutto il resto non serve più. La religione non serve più perché questa è l'essenza della fede. Per la salvezza di ogni peccatore e di ogni uomo che ha bisogno di essere salvato e di andare dal Signore e dirgli, è chiaro che dico uomo e donna, e dirgli: Signore, io sono in questa condizione, sono io che ti ho causato tutto questo male. E tu, o immaginate di dover dare un vostro figlio innocente per la morte degli altri, per riscattare dei peccatori. Ma capisci che è troppo grande il Vangelo? È troppo grande quello che Dio ha fatto. Dice Signore, dove andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. E queste sono le parole di vita eterna. Queste sono le parole di vita eterna. Ora chi ha sete venga e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Non ci sono costi da pagare. Non ci sono costi da pagare. Non ci sono processioni da fare, non ci sono offerte da fare a Dio, se non l'offerta di un cuore puro, libero dai peccati, perché ha accettato il sangue del Figlio per essere salvati. Questo, e solo questo è il Vangelo. Il resto sono fesserie, ve lo può dire uno scemo che sono io. Il resto sono fesserie. E allora possiamo ancora dire, Signore nostro, Padre Celeste, fa che non cadiamo nello sconforto. Ma perché non cadere nello sconforto dobbiamo essere alimentati dal suo spirito e dobbiamo tutti i giorni cercare, come dice l'Apostolo Paolo, non perché dice vicino alla conoscenza di queste cose, di Cristo, questa è la conoscenza di Cristo. Queste cose che stiamo dicendo adesso, dice tutto il resto, è spazzatura. Lo dice Paolo. E ogni servo lo deve dire. Tutto il resto è spazzatura. Perché Signore, non cadiamo nello sconforto di chi non ha speranza, perché ti nega, perché negare Dio, non voler affrontare questo argomento, che è l'unico che ti dà salvezza, non è la teologia che tu cerchi di qua e di là. Eppure sei un credente senza pace perché non hai risolto questo problema, non l'hai capito. E se non lo capisci, come fai a fare il compito? Come fai a fare 1 più 2 fa 3? Come fai? È impossibile. Questa è la sostanza della fede. Questo è quello che Dio ci chiede. Solo questo. Che tu possa accettare il suo sangue sulla tua vita. Come riscatto. Perché sappiamo che Dio è giusto. Domanda semplice. Un criminale, se Dio è giusto, può Dio davanti a un criminale dirgli, o uno che ha fatto qualsiasi, stiamo parlando della santità di Dio, non stiamo parlando di uomini, può dirgli, vabbè vai, non ti preoccupare, vai non peccare più, la prossima volta, stiamo parlando della giustizia di Dio. Può Dio assolvere un criminale? Lo può assolvere? Ma certo che no, perché sarebbe ingiusto. In Dio non c'è ingiustizia di nessun genere. Ecco, perché? Allora è questo. Quindi anche un ben minimo peccato davanti a Dio. Dice, allora l'ha letto prima la sorella, mi pare Marisa, che ha letto ora. Cioè la legge ci fa conoscere che quando trasgrediamo la legge siamo in peccato praticamente. No, dice se non ci fosse la legge, no, io non conoscerei il peccato, per forza. Perché, ecco, e allora siamo tornati a quello che dicevamo prima, quando dicevamo che oggi gli scandali non esistono più. Cos'è il peccato? Infatti hanno censurato Paul Washer, e potremmo continuare. Perché non puoi parlare di peccato? E potremmo continuare. Allora, il Vangelo è spiegato in poche parole, se si vuole. Non è così complicato. Però tu devi avere un cuore onesto. Devi avere la ricerca della verità. Allora il Signore ti parla. Ti parla, ti apre il cuore, ti viene a cercare e ti dice, guarda, bello, facciamo una cosa, anche le prove che io ti mando, è perché tu sputi fuori il veleno. Sai quando devi mangiare quelle cose per sputare fuori il veleno? Allora, piuttosto dice, meglio che te ne vieni senza una mano, senza un piede, senza un occhio, ma che te ne vieni pulito. Il resto taglialo, buttalo. Ecco. Allora, Signore nostro e Padre Celeste, fa che non cadiamo nello sconforto di chi non ha speranza. Perché lo sconforto viene proprio da chi non ha speranza. E noi invece attraverso questo culto, attraverso le cose, abbiamo certezza. Perché solo Dio poteva pensare una cosa del genere. Qui si mostra l'amore di Dio. In che cosa si mostra? Si mostra in questo. Nel volerci salvare. In questo. E dice, io ho già fatto tutto, ho fatto ogni cosa. Ecco. Perché chi ti nega non ha speranza. Ma noi possiamo ringraziarti ogni giorno e ogni ora della nostra vita, perché dobbiamo essere riconoscenti a Dio. Non sa cosa farsene della nostra seduta qui e che guardiamo il fesso che parla. Lui vuole che noi dobbiamo essere riconoscenti tutti i giorni per questo, riconoscere. Riconoscere non è dire grazie Signore per quello che va, tutte palle. Dice, ma come, ringrazio il Signore, è una palla? No, non è una palla. Se non hai capito, è una palla. Perché hai fatto 2 più 1, 4. Ecco. Allora, ma che noi possiamo ringraziarti, Signore, e ogni ora della nostra vita, per esserti fatto conoscere. Che significa esserti fatto conoscere? Significa che ci hai fatto conoscere quello che hai fatto per noi. non esserti fatto conoscere attraverso la religione, no, ma per quello che tu hai fatto per noi, per quello che tu hai fatto per me. Adesso capisco da cosa mi vuoi liberare, dalla tragedia grande. Che me ne faccio? Allora, se uno mi dice vuoi morire malato, ma guarito dal peccato, perdonato da Dio, o il contrario, vivere sano e morire col peccato. Beh, la mia risposta davanti a Dio, davanti a tutti gli angeli, davanti alle potes, davanti a ogni cosa, la mia risposta è: preferisco morire con stenti, con tutto quello che è, ma voglio morire perdonato, senza peccato.